oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati a Oltre le Barriere, nuovamente sempre su Radio X, è sempre Andrea Ferrero che vi parla insieme all'amico e socio
Andrea Mameli.
Ciao a tutti. Allora, prima di iniziare volevo ricordare che esiste anche una mail, un indirizzo di posta elettronica al quale potete mandare le vostre domande, le vostre segnalazioni, che è oltrelebarriere@radiox.it, e le puntate le potete anche ascoltare scaricandole dal podcast. Quindi se qualcuno si perde qualche puntata può recuperare in questo modo. Cosa facciamo oggi, Andrea?
Ma iniziamo per illustrare questo nuovo scenario di disabilità che non avevamo mai affrontato in questo modo, cioè di una persona che ha... dillo tu.
Oggi è qui con noi in studio Maria Grazia Zedda, cagliaritana, che ha appunto una disabilità uditiva, una disabilità sensoriale. Sì. Ciao Maria Grazia.
Ciao.
Ciao.
La prima domanda che volevo farti è questa. Qual è il tuo rapporto, cioè cos'è per te la disabilità secondo te?
Ok, la disabilità può avere tante definizioni, dipende dal momento nel quale ci troviamo ovviamente. A volte può essere una cosa difficile da affrontare, specialmente quando l'affrontiamo per la prima volta, quando ci è appena capitata, eccetera. Però può essere anche un vantaggio, può essere anche un'opportunità. Dipende da come la vediamo.
Ho capito, perché nella società la disabilità spesso è vista come una sfortuna, come qualcosa di male, quindi l'opportunità invece è qualcosa di buono. Ecco.
Assolutamente.
Poi non si augura a nessuno, però...
Assolutamente, assolutamente no. Sì, dipende, nel senso che il primo impatto della disabilità certamente non è facile, però allo stesso tempo quando cominciamo a essere più coscienti del fatto che noi non possiamo cambiare, noi siamo fatti come siamo fatti, però possono cambiare le cose esterne, quindi possiamo abbattere le barriere, allora lì non siamo più disabili, siamo uguali agli altri. Quindi diciamo che la disabilità creata dalle barriere è una cosa molto sconveniente e molto difficile. Però se le barriere vengono eliminate, la disabilità non esiste più.
Tu, Maria Grazia, potresti raccontare anche altre barriere, altre esperienze e altre difficoltà che hai dovuto superare, per esempio allontanandoti dalla tua terra e andando a lavorare, a vivere e a costruire una famiglia altrove. Su questo come si ricollega sì, l'esperienza che dicevo ora con la condizione di disabilità?
Ok, io sono partita da Cagliari nel 90, quindi 25 anni fa, in un impeto di ribellione adolescenziale che mi ha portato, diciamo, un po' a scappare un po' in maniera un po' frettolosa, sbattendo la porta, perché in quel periodo non c'era ancora molta coscienza della disabilità e dei diritti dei disabili, e quindi mi sentivo un po' costretta, un po' limitata alle mie possibilità. Tra la famiglia e la scuola mi sentivo molto confinata alle poche cose che potevo fare secondo gli altri.
Quando ci siamo conosciuti ad un convegno un paio d'anni fa, tu avevi detto in quella circostanza che praticamente qui a Cagliari la tua disabilità la vivevi come fosse una colpa. Ecco, mi puoi spiegare un po' meglio come questo concetto?
Sì, questa è una cosa comunque molto comune, che ha a che fare, che si rapporta con la teoria del modello medico e del modello sociale. Mi spiego. Il professor Oliver dell'Università di Leeds, lui negli anni 80 aveva creato questo insieme di teorie sulla disabilità e aveva identificato fatto una differenza tra il modello sociale e il modello medico. Il modello medico praticamente identifica la disabilità come una menomazione, una mancanza, una malattia, un'amputazione, un qualcosa che manca, insomma, alla persona. Quindi automaticamente la cura della disabilità viene vista nel migliorare questa persona fisicamente o aiutarla in maniera sensoriale, eccetera, però è basata tutta su di lui, su questa persona. Quindi se una persona non può cambiare la propria disabilità, non ci può curare, chiaramente vive con questa colpa di questa disabilità che non può cambiare. Invece il modello sociale è completamente diverso, perché aiuta a liberare la persona disabile, perché il modello sociale identifica la disabilità come creata dalle barriere sociali. Queste sono barriere architettoniche, barriere di consapevolezza e anche barriere interne che possiamo avere noi stessi disabili, dalla mancanza di autostima, per esempio. Quindi cosa vuol dire? Questo dà molta speranza alle persone disabili, perché vuol dire che quando le barriere sono abbattute, noi siamo uguali agli altri. E quindi questo è molto molto importante per la nostra, diciamo, per la nostra consapevolezza, per la nostra autostima.
Io vorrei ritornare al viaggio. Tu sei partita dalla Sardegna, raccontavi, e sei arrivata in un luogo lontano in cui ti sei trovata di fronte altre difficoltà che si sono aggiunte, o alcune invece hanno fatto in modo che le difficoltà diventassero una ricchezza. Puoi raccontarci anche questo?
È stato un viaggio abbastanza particolare, perché appunto mi sono dovuta adeguare a una realtà completamente diversa dalla mia e a barriere nuove che non conoscevo, tra cui per esempio il fatto di parlare in inglese. Io, avendo imparato l'inglese a scuola con gli insegnanti con l'accento italiano, chiaramente arrivando lì non capivo proprio niente, e veramente non sapevo neanche che tipo di sordità avessi io. Non lo sapevo, nessuno mi aveva mai spiegato che cosa volevano dire quelle mancate frequenti nell'audiogramma che mi facevano all'ospedale, per dire. E quindi non avevo questa consapevolezza, quindi non potevo neanche dire ho bisogno di questo tipo di assistenza particolare, perché non sapevo proprio di cosa chiedere, insomma. Però una volta che sono arrivata nel Regno Unito, piano piano è entrata nel sistema, diciamo, un sistema sanitario, sistema sociale, paghi le tasse, quando hai dei bisogni ti viene indirizzato in vari centri di assistenza. Piano piano, ci sono voluti anni, insomma, ho avuto l'opportunità di capire che cosa era la mia disabilità, capirla meglio, capire per esempio che io posso sentire solo le frequenze basse e non posso sentire le frequenze alte. E quindi per esempio questi piccoli dettagli sono molto fondamentali, perché per esempio mi hanno spiegato, per farvi un esempio, mi hanno spiegato che il mio tipo di sordità fa sì che io non possa sentire le consonanti quando una persona parla, sento solo le vocali. Quindi, quando questa cosa mi è stata spiegata, mi ha aiutato tantissimo, perché io non capivo perché, pur portando l'apparecchio acustico, sentivo ma non capivo. E c'è questa specie di è un paradosso, perché tu dici, ma come? Sento il rumore ma non lo capisco. Ma allora vuol dire che sono stupida? Invece, quando mi hanno spiegato che le cose io le posso sentire, una persona che parla la posso sentire, ma non posso sentire le consonanti, ed è per quello che devo leggere dalle labbra per capire cosa mi dice una persona. E quindi questa conoscenza è una cosa così piccola, però mi ha cambiato la vita, perché io al lavoro, per esempio, ho potuto cominciare a chiedere, ok, quando facciamo un colloquio, per esempio, ho bisogno di vedere la persona in faccia, oppure se vado a fare un corso dove vengono usati e dei video, per esempio, allora devo chiedere se c'è la trascrizione, se ci sono i sottotitoli. E questo mi ha aiutato tantissimo, perché chiaramente io prima mi sentivo solo stupida, perché dicevo, io un po' ci sento, però perché non capisco? Invece quando mi è stata spiegata questa cosa, ho capito mi ha aiutato tantissimo, quindi diciamo che non, tutta la conoscenza che ho adesso si è accumulata piano piano negli anni, diciamo.
Abbiamo parlato prima di barriere, sì. Ecco, barriere sociali. Tu in questi 25 anni hai potuto notare che queste barriere sociali sono venute un po' meno, cioè c'è stata un maggiore accoglienza, inclusione di chi comunque ha una disabilità nella società che dei sani?
Sì, diciamo di sì. Io ho visto sicuramente dei miglioramenti, però c'è ancora tanta strada da fare.
E tu nello specifico in Inghilterra di cosa ti occupi?
Dunque, io in questo momento lavoro come consulente per le barriere architettoniche e per le barriere di consapevolezza. E quindi aiuto le organizzazioni a capire quali sono le barriere interne per poter accogliere i loro impiegati disabili.
Ho capito. E secondo te anche i disabili hanno delle barriere che devono essere buttate giù per poter essere accolti?
Assolutamente sì, perché una persona disabile deve anche capire, innanzitutto deve acquisire una consapevolezza del fatto che la disabilità non è una loro colpa, e questo è molto importante da capire. E una volta che si capisce quali sono le barriere esterne che impediscono l'integrazione, allora lì si può chiedere, si possono chiarire immediatamente quali sono i propri bisogni. E questo è molto importante, perché altrimenti se ritorniamo appunto al modello medico per cui ci diamo una colpa per non essere uguali a tutti gli altri. Invece quando ci focalizziamo sulle barriere esterne, dobbiamo farci coraggio, farci forza del fatto che le barriere esterne possono essere cambiate. Noi non possiamo essere curati, ma le barriere possono essere abbattute, e questo è molto importante. I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. If you sink or swim, lock me out or let me in, where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Crumbles. I don't mind if religion stumbles, I can't hear the speakers mumble, and I don't mind at all. I don't care if the third world fries, hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind.
Eccoci nuovamente qui con Maria Grazia Zedda, tornati dopo questo bellissimo brano musicale. Io volevo chiederti un'altra cosa, tu sei anche mamma di due bambine. Ecco, io ho tre nipoti, anzi quattro, vabbè, ma tre che hanno 4 anni e mezzo, che sono Luca, Anna e Giulia, che saluto, ciao bambini. E volevo chiederti appunto come le tue figlie avevano avuto la consapevolezza, cioè come essere genitori disabili di bambini non disabili. Ecco, perché anche io mi trovo un po' in questa situazione adesso, di che i bambini stanno crescendo, stanno iniziando un po' ad avere consapevolezza, a capire. Io uso il bastone bianco, quindi insomma loro si rendono conto che c'è qualcosa che non va, però sono bambini, sono innocenti creature, e quindi mi piacerebbe sapere da te come è andato il tuo rapporto con i tuoi figli.
Ok, grazie, è una bellissima domanda. Poi vorrei dirti, comunque non c'è niente che non va, Ok. Io quando sono diventata mamma, chiaramente è stato un periodo della mia vita incredibile, dove mi sono dovuta confrontare con tante paure, sempre il senso di inadeguatezza. La paura di non essere abbastanza brava, che però comunque penso che sia una cosa comune di tutte le mamme, di tutti i genitori. Però diciamo che il fatto che entrambi, io e mio marito, siamo appunto siamo sordi, chiaramente ha comportato degli aggiustamenti dal punto di vista pratico. E quindi, per esempio, quando i bambini dormivano, dovevamo avere diciamo una specie di transistor, no? Che segnalava che si svegliavano, che piangevano, con un sistema visuale, in modo che non lo potessimo vedere, perché non lo potevamo sentire. Però appunto ci sono stati, crescendo, ci sono state delle cose, delle azioni che le bambine hanno compiute naturalmente, senza che noi quasi ce ne rendessimo conto. Quindi, per farti un esempio, loro ci chiamavano dalla loro stanza, e noi questo non ce ne siamo accorti, non ce ne accorgevamo. Ce ne siamo accorti solo quando veniva qualche ospite che ci diceva: ma le bambine stanno chiamando dalla stanza accanto. Però all'inizio mi sono un po' preoccupata, perché ho detto: oddio, le bambine non le abbiamo sentite. Però ho visto che le bambine, crescendo, scavalcavano il loro letto e venivano da noi. E quindi era il loro modo di capire: ok, non ci sentono, quindi andiamo da mamma e papà. E quindi ancora oggi stiamo lottando a mandarle via dal letto del mamma e papà, perché si sono prese questa abitudine. Okay. Quindi diciamo che si sono abituate piano piano, si sono rese conto che, per esempio, non sentivamo lo squillare del telefono o il suonare del campanello della porta, e automaticamente venivano o ci dicevano: mamma, papà, la porta o il telefono. E quindi è stata una cosa proprio naturale. Infatti io ho sempre avuto, ti voglio raccontare una storiella, ho sempre avuto questo grande desiderio di avere un cane udente, che sono cani hearing dogs, che sono cani specializzati che sono stati allenati per aiutare le persone sorde. E a seconda del suono che devono trasmettere al loro padrone, li toccano in maniera diversa, in maniera differenziata. Ed è una cosa bellissima. Ho sempre sognato di avere un cane così, però non ho avuto mai l'opportunità di farlo. Quindi adesso invece ho mie figlie, e quindi fanno loro il hearing dogs.
Ho capito. Quanti anni hanno le bambine, e soprattutto diciamo anche il nome?
Certo, Jamie è la mia grande, ha 11 anni, e Jessie è la piccolina e ha 9 anni.
ho capito. Io, insomma, altrimenti poi mia moglie si offende. Io ho anche una quarta nipote che si chiama Rebecca, che ha 11 anni, che è la nipote di mia, insomma, la figlia della sorella di mia moglie. E quando noi ci siamo conosciuti aveva 5 anni, cioè l'età dei bambini, e piano piano adesso c'ha proprio l'animo della Croce Rossina, e ogni volta che, insomma, vivono, vabbè, fuori Cagliari, vivono in Garfagnana, e quindi ogni volta che andiamo a trovarli lei è sempre molto attenta, molto premurosa, e credo che questo sia molto importante per il futuro, per i bambini del futuro, cioè per gli adulti del futuro che adesso sono bambini, appunto sviluppare questa sensibilità. Tu cosa ne pensi?
Assolutamente, sono d'accordissimo. È molto importante che i bambini siano esposti e interagiscano con tutte le persone, disabili e non, e di tutte le razze, di tutte le religioni. Ci dobbiamo abituare l'una all'altra, insomma. Sono d'accordissimo. E sicuramente il fatto che l'abbattere sempre più barriere, far sì che ci siano sempre più persone disabili in giro, interagendo nella società, questo è molto importante, perché un tempo, non so se voi vi ricordate, ma un tempo le persone disabili non si vedevano tanto spesso. Uscendo a passeggio per Cagliari se ne vedevano ben poche. E quindi è importante che queste barriere vengano abbattute, non solo quelle architettoniche ma anche quelle sociali e culturali, perché è importante che tutti i disabili siano visibili.
Io sono molto ammirato da quello che dici, dalle tue parole, Maria Grazia. È una cosa che ho già detto anche a Andrea, quando ho ammirato il suo modo di porsi e raccontare la propria disabilità. Tutto questo secondo me aiuta tantissimo, e per me anche, come abbiamo scherzato prima tra noi, anche buffo trovarmi a dover farmi sentire da Andrea, che non mi può vedere, e far vedere anche quello che dico attraverso le labbra, cose che possono non capire coloro che ci ascoltano dalla radio. Tutto questo però anche, è l'ultima domanda perché siamo in conclusione, anche per un altro risvolto, tu ti trovi di fronte, incontri delle situazioni che ti fanno anche arrabbiare, immagino. Oltre a spiegare educatamente le cose, qualche volta ti fanno anche un po' perdere la pazienza. Cosa c'è che ti fa scocciare di più, del pregiudizio o dell'ignoranza o di qualcosa che ritieni inutile nel mondo?
Oppure anche del poverino, ecco, molto spesso del pietismo.
Assolutamente, queste sono cose che sì, mi fanno arrabbiare. Perché appunto purtroppo esiste questa concezione che la persona disabile va guardata, va curata, e c'è questo senso di compatimento che purtroppo deriva dalle nostre formazioni culturali, insomma. Però appunto la cultura è proprio una cosa così, è una cultura, quindi non è una cosa statica, è una cosa che si può cambiare, si può combattere, e quindi con l'aumentare la consapevolezza. E questa è la cosa più importante. Quindi programmi come questo qua sono molto importanti, perché appunto aiutano anche persone disabili e non a capire che alla fine siamo tutti esseri umani, e questa è la cosa che conta di più.
Grazie.
Ok, grazie.
Grazie a voi.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.